Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto.
Capitolo 21. La vecchia era corsa a obbedire e a comandare, con l'autorità di quel nome che, da chiunque fosse pronunziato in quel luogo, li faceva spicciar tutti, perché a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti alla malanotte un po' prima che la carrozza ci arrivasse, e vistala venire uscì di bussola, fece segno al cocchiere che fermasse, s'avvicinò allo sportello, e al Nibbio, che mise il capo fuori, riferì sottovoce gli ordini del padrone. Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse e rinvenne da una specie di letargo. Si sentì da capo rimescolare il sangue, spalancò la bocca e gli occhi e guardò. Il Nibbio si era tirato indietro e la vecchia, col mento sullo sportello, guardando Lucia, diceva: «Venite, la mia giovine! Venite, poverina! Venite con me! Che ordine di trattarvi bene, di farvi coraggio!» Al suono d'una voce di donna, la poverina provò un conforto, un coraggio momentaneo, ma ricadde subito in uno spavento più cupo. «Chi siete?» disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia. «Venite, venite, poverina!» andava questa ripetendo. Il Nibbio e gli altri due, argomentando dalle parole e dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei quali fossero le intenzioni del Signore, cercavano di persuadere con le buone l'oppressa a obbedire. Ma lei seguitava a guardar fuori e, benché il luogo selvaggio e sconosciuto e la sicurezza dei suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso, apriva nonostante la bocca per gridare, ma vedendo il Nibbio fra gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, si storse, fu presa e messa nella bussola. Dopo c'entrò la vecchia. Il Nibbio disse ai due altri manigoldi che andassero dietro e prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone. «Chi siete?» domandava con ansietà Lucia al ceffo sconosciuto e deforme. «Perché son con voi? Dove sono? Dove mi conducete?»
«Da chi vuol farvi del bene?» rispondeva la vecchia. «Da un gran... fortunati quelli a cui vuol far del bene. Buon per voi, buon per voi. Non abbiate paura, state allegra. Che m'ha comandato di farvi coraggio? Glielo direte, che v'ho fatto coraggio?»
«Chi è? Perché? Che cosa vuol da me? Io non son sua. Ditemi dove sono, lasciatemi andare. Dite a costoro che mi lasciano andare, che mi portino in qualche chiesa. Oh, voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine!»
Quel nome santo e soave, già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo, né forse sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù e vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, salir di corsa al Nibbio. Quando questo fu in cima, il Signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. «Ebbene?» disse, fermandosi lì.
«Tutto a un puntino!» rispose inchinandosi il Nibbio. «L'avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo. Un urlo solo, nessuno comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro.
Ma che?
Ma, dico il vero, che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso.»
Cosa? Che vuoi tu dire?»
«Voglio dire che tutto quel tempo, m'ha fatto troppa compassione.»
«Compassione? Che sai tu di compassione? Cos'è la compassione?»
«Non l'ho mai capito così bene come questa volta. È una storia, la compassione, un poco come la paura. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo.»
«Sentiamo un poco come ha fatto costei per muoverti a compassione.»
«Oh, Signore Illustrissimo, tanto tempo piangere, pregare, e far certocchi, e diventare bianca come una morta, e poi singhiozzare, e pregare di nuovo, e certe parole...»
«Non la voglio in casa, costei», pensava intanto l'innominato. «Sono stato una bestia a impegnarmi, ma ho promesso. Quando sarà lontana...» E alzando la testa, in atto di comando verso il Nibbio,
Ora, gli disse, metti da parte la compassione, monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e va di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai, digli che mandi, ma subito subito, perché altrimenti...
Ma un altro no interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire.
No, disse con una voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. No, va a riposarti e domattina farai quello che ti dirò.
Un qualche demonio a costei dalla sua, pensava poi, rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento, dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate. Un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge. Compassione al nibbio. Domattina, di buon'ora, fuor di qui costei, al suo destino, e non se ne parli più. E proseguiva tra sé, con quell'animo con cui si comanda un ragazzo indocile, sapendo che non ubbidirà, e non ci si pensi più. Quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a romper la testa con ringraziamenti, che non voglio più sentir parlare di costei. L'ho servito perché ho promesso. E ho promesso perché è il mio destino. Ma voglio che me lo paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco. E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso e quasi per pena. Ma gli attraversarono di nuovo alla mente quelle parole. Compassione al nibbio. Come può aver fatto costei? Continuava, strascinato da quel pensiero. Voglio vederla. No. Sì, voglio vederla. E d'una stanza in un'altra trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio.
Chi è? Apri! A quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. L'innominato, dalla soglia, diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio. «Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci? Sciagurata!» disse alla vecchia con un cipiglio iracondo.
«Si è messa dove le è piaciuto!» rispose umilmente con lei. «Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso!»
«Alzatevi!» disse l'innominato a Lucia andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparire di quell'uomo, le sue parole, aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani, e non muovendosi, se non che tremava tutta.
«Alzatevi, che non voglio farvi del male, e posso farvi del bene», ripeté il signore.
«Alzatevi!» tonò poi quella voce, sdegnata d'aver due volte comandato invano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani come avrebbe fatto davanti a un'immagine alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse «Son qui, m'ammazzi!»
«V'ho detto che non voglio farvi del male», rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore.
«Coraggio, coraggio!» diceva la vecchia. «Se ve lo dice lui, che non vuol farvi del male!»
«E perché?» riprese Lucia con una voce in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata. «Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?»
«V'hanno forse maltrattata? Parlate!»
«Oh, maltrattata! M'hanno presa a tradimento! Per forza! Perché? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto? In nome di Dio!»
«Dio, Dio!» interruppe l'innominato. «Sempre Dio! Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi...»
E lasciò la frase a mezzo. «Oh, signore, pretendere? Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare, per carità, mi lasci andare. Non torna conto uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura. Oh,
Lei che può comandare, dica che mi lascino andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a... Dov'è mia madre? Oh, Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana di qui. Ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh, ecco, vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia.
Oh, perché non è figlia di uno di quei cani che m'hanno bandito? Pensava l'innominato. D'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare. E invece...
Non iscacci una buona ispirazione, proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere un'accertare di esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire e per me sarà finita. Ma lei, forse un giorno anche lei, ma no, no, pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola se provasse lei a patir queste pene?
Via, fatevi coraggio, interruppe l'innominato con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia. V'ho fatto nessun male? V'ho minacciata?
Oh no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire. E invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi. Mi liberi.
Domattina...
Oh, mi liberi ora, subito.
Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi coraggio. Riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno.
No, no, io muoio se qualcuno entra qui. Io muoio. Mi conduca lei in chiesa. Quei passi, Dio, glieli conterà.
Verrà una donna a portarvi da mangiare, disse l'innominato. E dettolo, rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tale ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per assicurare una donnicciola. E tu? Riprese poi subito, voltandosi alla vecchia. Falle coraggio che mangi. Mettila a dormire in questo letto e se ti vuole in compagnia, bene, altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio, ti dico. Tienla allegra e che non abbia a lamentarsi di te.
Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio. Lucia s'alzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera, ma era sparito.
Oh, povera me! Chiudete, chiudete subito!
E sentito che ebbe a costare i battenti e scorrere il paletto, tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio.
Oh, povera me!
Esclamò di nuovo singhiozzando.
Chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, ditemi per carità, chi è quel signore? Quello che m'ha parlato?
Chi è, eh? Chi è? Volete che io ve lo dica? Aspetta che io te lo dica, perché vi protegge, avete messo su superbia. E volete essere soddisfatta voi e farne andare di mezzo me? Domandatene a lui. Se io vi contentassi anche in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentito voi.
Io son vecchia, continuò mormorando tra i denti. Maledette le giovani, che fanno bel vedere a piangere, a ridere e hanno sempre ragione.
Ma sentendo Lucia singhiozzare e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si chinò verso la povera rincantucciata e con voce raddolcita riprese:
«Via, non v'ho detto niente di male, state allegra, non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire e del resto state di buon animo. Oh, se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi. State allegra, che l'ora verrà da mangiare e io che capisco nella maniera che va parlato, ci sarà della roba buona. E poi andrete a letto e mi lascerete un cantuccino anche a me, spero»,
soggiunse con una voce suo malgrado stizzosa.
«Non voglio mangiare, non voglio dormire. Lasciatemi stare, non v'accostate, non partite di qui».
«No, no, via»,
disse la vecchia ritirandosi e mettendosi a sedere su una seggiolaccia donde dava alla poverina certe occhiate di terrore ed astio insieme e poi guardava al suo covo rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte e brontolando contro il freddo, ma si rallegrava col pensiero della cena e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. Lucia non s'avvedeva del freddo, non sentiva la fame e come sbalordita non aveva dei suoi dolori, dei suoi terrori stessi che un sentimento confuso, simile all'immagine sognate da un febbricitante. Si riscosse quando sentì picchiare e, alzando la faccia atterrita, gridò:
«Chi è? Chi è? Non venga nessuno!»
«Nulla, nulla! Buone nuove!» disse la vecchia. «È Marta che porta da mangiare!»
«Chiudete, chiudete!»
gridava Lucia.
«Subito, subito!» rispondeva la vecchia e prese una paniera dalle mani di quella Marta, la mandò via, richiuse e venne a posare la paniera su una tavola nel mezzo della camera.
Invitò poi più volte Lucia che venisse a godere di quella buona roba. Adoprava le parole più efficaci, secondo lei, a mettere appetito la poverina. Prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei cibi.
«Di quei bocconi che, quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarne, se ne ricordano per un pezzo. Del vino che beve il padrone coi suoi amici, quando capita qualcheduno di quelli... E vogliono stare allegri, eh?»
Ma vedendo che tutti gli incanti riuscivano inutili:
«Siete voi che non volete», disse. «Non state poi a dirgli che io non v'ho fatto coraggio. Mangerò io, e ne resterà più che abbastanza per voi, per quando metterete giudizio e vorrete obbedire».
Così detto, si mise a mangiare avidamente. Saziata che fu, s'alzò, andò verso il cantuccio e, chinandosi sopra Lucia, l'invitò di nuovo a mangiare, per andare poi a letto.
«No, no, non voglio nulla», rispose questa, con voce fiacca e come sonnolenta. Poi, con più risolutezza, riprese: «È serrato l'uscio? È serrato bene?»
E dopo aver guardato in giro per la camera, s'alzò e, con le mani avanti, con passo sospettoso, andava verso quella parte. La vecchia ci corse prima di lei, stese la mano al paletto, lo scosse e disse:
«Sentite, vedete? È serrato bene. Siete contenta ora?»
«Oh, contenta! Contenta io qui!» disse Lucia, rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio. «Ma il signore lo sa che ci sono!»
«Venite a letto! Cosa volete far lì, accucciata come un cane? Si è mai visto rifiutare i comodi quando si possono avere?»
«No, no, lasciatemi stare!»
«Siete voi che lo volete! Ecco, io vi lascio il posto buono! Mi metto sulla sponda! Starò incomoda per voi! Se volete venire a letto... Sapete come avete a fare. Ricordatevi che v'ho pregata più volte.»
Così dicendo, si cacciò sotto vestita e tutto tacque. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente le circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in questa angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite. Si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero, ma tutto un tratto si risentì, come a una chiamata interna, e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio a un suono. Era il russare lento, arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucignolo della lucerna che, vicino a spegnersi, scoccava una luce tremula e subito la ritirava, per dir così, indietro, come il venire e l'andare dell'onda sulla riva. E quella luce, fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto le recenti impressioni, ricomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice, risvegliata, riconobbe la sua prigione. Tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire, l'assalirono in una volta. Quella nuova quiete stessa, dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento e fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si lamentò che poteva almeno pregare.
e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire il rosario. E di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando nella sua desolazione facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro, o che di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò e si mise in ginocchio, e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse: «Oh Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte m'avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e che siete ora tanto gloriosa e avete fatto tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornar salva con mia madre, madre del Signore, e fo voto a voi di rimaner vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto per non esser mai d'altri che vostra». Proferite queste parole, abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia a un tempo, come un'armatura della nuova milizia a cui si era ascritta. Rimessasi a sedere in terra, sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venne in mente quel domattina ripetuto dallo sconosciuto potente e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco in quell'acquietamento di pensieri e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo. Ma c'era qualchedun altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai, partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente e con quelle parole risonanti all'orecchio, il signore si era andato a cacciare in camera. Si era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici, e spogliatosi, pure in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: «Tu non dormirai». Che sciocca curiosità da donnicciola, pensava. «M'è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più uomo. È vero, non è più uomo. Io? Io non sono più uomo, io? Cos'è stato? Che il diavolo m'è venuto addosso? E che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? Strillano anche gli uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo! Non ho mai sentito belar donne!» E qui, senza che si affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. «È viva costei», pensava. «È qui, sono a tempo. Le posso dire: andate, rallegratevi. Posso vedere quel viso cambiarsi. Le posso anche dire: perdonatemi». «Perdonatemi? Io domandar perdono a una donna? Io? Ah, eppure, se una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi. Sento che la direi. A che cosa son ridotto? Non son più uomo, non son più uomo. Via!» disse poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro, duro, sotto le coperte divenute pesanti, pesanti. Via! Sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte. Passerà anche questa.
E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto, ma non ve ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. La passione, come un cavallo divenuto tutt'a un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. Pensando alle imprese avviate e non finite, invece d'animarsi al compimento, invece di irritarsi agli ostacoli, che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli s'affacciò davanti vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili. Tutte le ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo e di impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò. Sì, appena spunta il giorno, correrò da lei e le dirò: andate, andate. La farò accompagnare. E la promessa? E l'impegno? E Don Rodrigo? Chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da un'interrogazione inaspettata e imbarazzante d'un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che s'era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui, che cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi d'essere pregato, s'era potuto risolvere a prendere l'impegno di far tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui, ma non che riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo obbediente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti, e il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza, ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata da sentimenti che l'avevan fatta volere e commettere, ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue, erano lui. L'orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e, al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per dir così, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Si immaginava col raccapriccio il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto. La sorpresa, la confusione nel castello il giorno dopo, ogni cosa sottosopra, lui senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì, d'intorno, lontano, la gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevano vedere nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola,
quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui mi hanno parlato, quando ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia. E se c'è quest'altra vita? A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire neppur con la morte. Lasciò cader l'arme e stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutto a un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavan già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma come un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie e in un'attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole e la vedeva non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi? Che farò domani? Il resto della giornata? Che farò domani l'altro? Che farò dopo domani l'altro? E la notte? La notte, che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte! No, no, la notte! E ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire, cercava in darne un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. Ora si proponeva ad abbandonare il castello ed andarsene in paesi lontani, dove nessuno lo conoscesse, neppur di nome. Ma sentiva che lui, sarebbe sempre con sé. Ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliare l'animo antico, le antiche voglie, e che quello fosse come un delirio passeggero. Ora temeva il giorno che doveva farlo vedere i suoi così miseramente mutato. Ora lo sospirava, come se dovesse portare la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano. E dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte che ogni tanto ripeteva languidamente il concento e si confondeva con esso. Di lì a poco sente un altro scampanio più vicino, anche quello a festa, poi un altro. «Che allegria c'è! Cos'hanno di bello tutti costoro?» Saltò fuori da quel covile di pruni e, vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia. Il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola, ma al chiarore, che pure andava a poco crescendo, si distingueva nella strada in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case, e s'avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una alacrità straordinaria. «Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia?» E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello, che ne sapeva quanto lui, rispose che andrebbe subito a informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli. Uno, raggiungendo chi gli era avanti, si accompagnava con lui. Un altro, uscendo di casa, si univa col primo che rintoppasse e andavano insieme, come amici, a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune, e quel rimbombo non accordato, ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva, per dir così, la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivare lassù. Guardava, guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa.